Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, tirato da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 192 per la Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Si parla qui della missione questua e propaganda. Ecco, sembra una cosa negativa oggi la propaganda, ma sembra una cosa che deve piegare le persone a credere e a fare quello che vuole un altro, quindi alieno dalla propria volontà. In realtà, ecco, nel passato, de propaganda fide è una cosa buona, perché la fede bisognava diffonderla per portare tutti gli uomini nella salvezza eterna. Quindi un gesto di altruismo, di generosità, di bontà. Portare la carità di Cristo dappertutto, portare Cristo è l'unica cosa che serve in questo mondo, perché tutto il resto passa, solo Dio resta. Allora vediamo come la pensava San Massimiliano su questo argomento missionario. La faccenda della questua non è una cosa da nulla. Beh, i frati vivevano di questo, vivevano di provvidenze, cioè vivevano di cose non certe, perché non si può programmare la questua, no? Si può dire ricaveremo tanto, come fanno gli imprenditori, come fanno i finanzieri, come fanno i banchieri. Ecco, investono su una cosa perché aspettano un ritorno, no? Questa è la mentalità del mondo, la mentalità corrente, la mentalità imprenditoriale. San Francesco pensava all'opposto: noi non dobbiamo investire in nulla, non dobbiamo sperare in nulla, perché tanto c'è il Signore. Vediamo un po' come interpreta questo passo della regola di San Francesco il francescano San Massimiliano Maria Kolbe. La faccenda della questua non è una cosa da nulla. Il serafico padre voleva che noi dessimo agli uomini i beni spirituali e che dagli uomini ricevessimo i beni materiali indispensabili al sostentamento. Quindi vedete, c'è un indice, diciamo così, di gradimento, no? Più tu offri beni spirituali, più ricevi beni materiali. In effetti i frati hanno fatto grandi opere sociali, no? Hanno costruito conventi, hanno fatto bonifiche, no? Ecco. Hanno fatto, coltivato terreni, dato da mangiare a tante persone. No. E come trovavano i mezzi per fare tutto questo? Effettivamente si vede che donavano tanti beni spirituali, no? Tanti beni spirituali. E quindi ricevevano altrettanto, anzi ricevevano anche di più di quello che riuscivano a dare, anche se poi il bene spirituale non è commutabile, no? Infatti i frati non è che chiedevano nulla. Predicavano, confessavano, parlavano di Dio, no? Nelle piazze, parlavano di conversione al Signore, facevano gli esempi dei santi e mostravano l'antica tradizione della Chiesa, sin dai padri, sin dai martiri, i padri apostolici, i padri della Chiesa, ecco, fino a loro. Ecco, questo facevano i frati, no? Diffondevano il Vangelo così come l'avevano ricevuto, e ricevevano moltissimo, però, no? Senza ovviamente pretenderlo, ecco, perché non è in un rapporto commerciale che si mette l'allievo di San Francesco o comunque il discepolo di San Benedetto, colui che è chiamato da Dio. Fa le cose, ma le fa per obbedienza soprannaturale, non le fa perché vuole un guadagno materiale, no? Non lo fa perché vuole un riscatto sociale. Questo non rientra proprio nella visione di fede, perché la visione di fede è soprannaturale. Almeno chi si avvicina a Dio, chi vuole farsi sacerdote, religioso, chi vuole seguire San Francesco, non è perché vuole star bene, no? Vuole un patrimonio, o vuole una famiglia, che ne so, dei terreni, vuole, insomma, tanto bene. I frati non, proprio per regola non posseggono nulla, no? Non possono portare nulla via da questo mondo, e quindi non, veramente non possono permettersi nulla di possesso. Ecco, almeno nella regola è così. Poi ci sono state delle eccezioni nel passato, ma alcune tristi eccezioni, altri per motivi, insomma, diciamo, di incarico, che uno deve avere un po' di soldi, perché se no non può, non so, viaggiare, non può pubblicare testi, insomma, non può svolgere attività, non so, di ambasciata, diplomatiche, ecco, così come i frati facevano, pensiamo a San Lorenzo da Brindisi, che si spingeva proprio nelle ambasciate, nei governi più lontani, proprio per fare anche mediazione politica, tra le parti, quindi insomma, forse qualcosa, ecco, doveva avere, anche se lui si sforzava di andare a piedi, di girare sempre poveramente, no? Ecco, Oppure per costruire una chiesa, beh, ci vogliono materiali per sostenere una missione tra terre lontane, tra persone ostili, tra persone, governi nemici della fede, pensiamo alla Cina, insomma, i frati come facevano a impiantare una missione in Cina? Certo il governo non li aiutava, anzi era molto ostile, spesso sono stati martiri, no? I frati francescani. In Cina pensiamo alla persecuzione dei boxers, ma anche prima, insomma, quando i primi frati raggiunsero, per esempio, il Giappone, furono uccisi tutti quanti, Pietro Battista, Paolo Michi e i loro compagni, i gesuiti, i francescani, morirono sul colle di Nagasaki, furono crocifissi. Però i mezzi per andare lì ce li avevano avuti, qualcuno glieli aveva dati. E quindi, ecco, la propaganda. Ecco, serve, si serve anche di mezzi materiali. Questi mezzi materiali che noi offriamo, che noi riceviamo e offriamo nello stesso tempo per l'impulso missionario, perché predichiamo e diamo beni spirituali. Solamente in questo spirito dobbiamo questuare, ricordandoci di quanto ciò sia importante. La stessa cosa vale per la propaganda. Non si tratta di fare il maggior numero possibile di abbonamenti, ecco la propaganda per San Massimiliano e soprattutto la stampa del giornale, Il Cavaliere dell'Immacolata. Questo giornale settimanale, pieno di buoni articoli, di buone esortazioni, di studi sulla santità cristiana, sulla spiritualità cristiana, che, ecco, insomma, ebbe una certa diffusione in Polonia, insomma, ebbe tanti riscontri. Alla fine, anche chi disdiceva l'abbonamento, San Massimiliano continuava a mandarlo anche gratis perché era convinto della bontà di questo apostolato. Non si tratta di fare il maggior numero possibile di abbonamenti, anche se fossero pagati, questo non è tutto. Gli uomini ci osservano, per cui la questua e la propaganda sono una missione in cui si va ad aiutare le anime a santificarsi. Questo solo deve tenere presente il missionario, non la questua, no? La questua sì. Si fa pure perché insomma i frati hanno anche bisogno, però non è per quello. Anche qui c'è un motivo spirituale. La questa è un'occasione per avvicinare le anime, come la benedizione delle case, no, annuale che fanno nelle parrocchie. Spesso si avvicinano persone durante la benedizione che non vengono mai ammesse, che forse neanche sanno dell'esistenza della Chiesa, che non conoscono Cristo, magari sono di altre religioni, ormai c'è una grande invasione in Italia di persone che non sono di religione cattolica, no? Musulmani, buddisti, induisti, oppure anche atei, insomma, animisti, ecco. Provengono da regioni dove appunto la fede è ancora a un livello anteriore al cristianesimo. Gli uomini ci osservano, per cui la questo e la propaganda sono una missione in cui si va ad aiutare le anime a santificarsi. La questa è un'occasione per avvicinare le anime. Come Gesù ha mandato i discepoli in varie parti, così anche noi dobbiamo guidare delle missioni. E i discepoli, 72 discepoli, vanno e cosa fanno? Predicano, annunciano, guariscono, ecco, scacciano i demoni, cercano di comporre le liti. San Francesco, per esempio, in tanti paesi non è che ha fatto granché, cioè non ha fatto predicazione nelle chiese, però ha pacificato le famiglie, pacificato le istituzioni, magari istituzioni ecclesiastiche come ad Assisi, erano in lite con quelle civili, no? Podestà con il vescovo, non si parlavano più, non si frequentavano, il vescovo non si sottometteva all'autorità e il podestà non andava a messa. Ecco, insomma, c'erano queste diatribe. Anche molto dolorose, ecco, tra battezzati, no? Ma San Francesco, ecco, l'occasione di mettere pace, la dava, ecco, magari anche in forma poetica, aggiunse quei versetti del Cantico delle Creature, il cantico che aveva scritto lui in onore di Messerlo Frate Sole, il Cantico di Frate Sole, ecco, sulla sorella morte, e così pacificò. Ad Alatri, dove passò, almeno così vuole la tradizione, in Ciociaria, lasciò il suo mantello per pacificare le diverse fazioni familiari, cittadine che non si potevano vedere, ecco, anche a costo di guerre cruente, insomma, tra di loro. Santa Rita a Cascia ha messo pace tra famiglie, anche quella di suo marito, che era in lotta anche militare, anche diciamo sanguinosa, con famiglie avverse, no? Per il possesso del terreno, del territorio, dei proventi. Della vendita, ecco. E quindi ci si ammazzano per questo, è come delle famiglie mafiose, insomma, ecco, spesso ci si ammazzano uno con l'altro perché uno vuole quel territorio, uno quell'altro, un controllo, un altro controllo, si scontrano i controlli e quindi ecco che nasce il patatrac. Però i santi, gli uomini della pace, ecco, con la giustizia divina, con la loro umiltà, con il loro esempio, soprattutto, possono dare questa possibilità di riconciliazione. Gli uomini ci osservano, per cui la guerra e la propaganda sono una missione. Se ti vedono attaccati i soldi, che tu vuoi, pretendi, non ti dà, nessuno te darà niente. Se tu non pretendi nulla, sei contento di dare la benedizione, di andartene, basta. Allora ti daranno anche un'offerta cospicua. Non si mandano i più giovani, ma i più anziani, che possiedono maggiori beni spirituali. È diversa la mentalità oggi, invece subito un giovane: ah, voglio andare in missione, ah, beh, va bene, fai questi studi, fai questo, questo, quell'altro, siccome sei in salute, sei in buona, diciamo, in buono stato mentale, psicologico, morale, fisico, allora puoi andare. Ma non sono questi i requisiti, no? San Francesco voleva esaminare quelli che vogliono andare in missione tra i saraceni e tra gli altri infedeli. I prelati li visitino, li esaminino, ma su che cosa? Sulla fede, sulla profondità della fede cattolica. Può darsi che sia più pronto un anziano, uno che non, magari neanche si regge in piedi, però ha la forza morale, anche se non ha quella fisica, di andare. È più pronto lui, magari farà più conversione che un giovane che magari non ha coltivato i beni spirituali, la fede, la preghiera, l'ascesi, l'unione con Dio, no? La sapienza, contenuta nelle scritture, nei padri della Chiesa. I secolari rivolgono molto la loro attenzione ai religiosi. Recentemente ho sentito di un frate ad un centinaio di chilometri da qui che si comporta molto bene. Un esempio come il suo arriva molto lontano. È anche successo che un frate, essendo poco mortificato a tavola, abbia accettato una sigaretta. Anche queste cose arrivano molto lontano. Vedete, oggi i frati che fumano, nessuno si meraviglia, però è tempo di San Massimiliano. Se un frate fumava, bene voluttuario, oppure se beve troppo, oppure che ne so, se fa attività un po' discutibili, anche come se fossero hobby, hobby un po' costosi, che ne so, la fotografia, oppure, non so, la decorazione, l'arte, ecco, sì, magari queste cose si possono anche fare in vista dell'abbellimento delle chiese, però data la spesa elevata si dovrebbe fare, insomma, in un certo modo, no? Anche il viaggio a Varsavia e lo sbrigare delle faccende è una missione, e anche sul lavoro gli operai ci osservano. Quindi essere molto cauti, no? Nei viaggi, ecco. L'uso per esempio oggi che c'è del cellulare, forse c'è un abuso di questo, no? Forse non si usa con proprietà il computer, tutti gli altri mezzi tecnici. È possibile che ci distolgano dalla vera fede, ci distolgano dalla vera testimonianza, no? E poi anche gli altri ci guardano, soprattutto noi che abbiamo un certo livello, insomma, no? Di fede, dovremmo dare testimonianza, e anche nel lavoro, anche nel mangiare, in tutte le altre cose, ecco, possiamo dare testimonianza. Nell'apostolato missionario, per poter dare, dobbiamo prima avere. La questo deve stimolarci a propagare naturalmente la luce e il calore dell'amore di Dio. La questo deve stimolarci a propagare naturalmente la luce e il calore, l'amore di Dio, quindi è quello che possiamo. Se uno è prevenuto, vabbè, se uno ha avuto gravi testimonianze da altri, vabbè, preghiamo per lui. Se uno ci accusa di essere membri di associazione delinquente, vabbè, questa sarà una grazia, perché noi sappiamo di non esserlo. E quindi, come fanno i giornali oggi, fece, mi ricordo quando ci fu Benedetto XVI, perseguitato, addirittura doveva essere messo, secondo alcuni giornali, sotto accusa, sotto processo dal Tribunale Internazionale, perché aveva dei preti che aveva coperto, preti che praticavano la pedofilia, insomma, tutti i giornali insieme, come se fosse una cosa pubblica accertata, quando c'è invece niente di certo, no? E poi ognuno è responsabile, insomma, no? Questo Papa non è che può controllare tutti quelli che stanno in tutto il mondo, non è che è un superiore diretto, no? Anche se sì, dobbiamo voler bene al Papa, ma ci sono le mediazioni poi, ecco, per arrivarci. Va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo nella conferenza 192 di San Massimiliano Kolbe sulla Questua, la necessità della Questua, secondo San Massimiliano, prescritta anche da San Francesco, alla quale però è legata all'attività spirituale dei frati. Se i frati pregano, se i frati si offrono a Dio, se i frati annunciano la parola, la salvezza, portano come missionari del Vangelo Gesù Cristo con loro, ecco, lo annunciano, lo trasmettono tramite la predicazione, tramite le guarigioni, tramite gli esorcismi, ecco, allora hanno diritto, ma non un diritto immediato, no? Hanno un diritto quantificabile, no? Ecco, alla ricompensa del loro lavoro, ecco. Recentemente ho sentito un frate, un centinaio di chilometri da qui, che si comporta molto bene. Un esempio come il suo arriva molto lontano. È anche successo che un frate, essendo poco mortificato, talvolta abbia accettato una sigaretta. Anche queste cose arrivano molto lontano. Figuriamoci gli stupri, figuriamoci gli abusi, no? Cose orrende, disdicevoli, che alle volte hanno macchiato la veste inconsutile della Chiesa, la veste immacolata della Chiesa. No, la Chiesa è sempre santa. La Chiesa è un'entità superiore, soprannaturale, però la Chiesa è composta dai uomini che possono diventare peccatori, grandi peccatori. Beh, pensiamo ai papi anche simoniaci che hanno comprato o venduto la carica papale, no? E quindi questi certo non hanno fatto un bel servizio alla Chiesa di Cristo, però la Chiesa nella sua realtà ontologica, nella sua istituzione metafisica, perché è voluta da Dio, dal cielo, fa parte dell'essere del mondo, fa parte dell'essere delle cose, perché Dio l'ha voluta, ecco, allora in se stessa è santo. Poi certo ci sono gli uomini peccatori che ne hanno abusato, che ne hanno fatto quello che hanno voluto, però ovviamente di questo dovranno rispondere davanti a Dio, perché non ci si può prendere gioco di Dio. Comunque sta a noi, nella nostra libertà, seguire la vera Chiesa, il vero spirito della Chiesa, cioè il Vangelo, la carità, la fede, l'esempio di Gesù Cristo, ecco, e fare quello che, ecco, il Signore ci chiede. Anche il viaggio a Varsavia e lo sbrigare delle faccende è una missione. E anche sul lavoro gli operai ci osservano. Nell'apostolato missionario, per poter dare dobbiamo prima ricevere. Cosa dobbiamo ricevere? La Questua deve stimolarci a propagare naturalmente la luce e il calore dell'amore di Dio. ricevere no cose materiali. La prima cosa che dobbiamo fare quando ci alziamo dal letto è non pensare a quello che dobbiamo mangiare o come ci vestiremo. Questo è quello che pensano i pagani, lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo: non vi preoccupate di ciò che mangerete, ciò che vestirete, ciò che berrete. Di questo si preoccupano i pagani. La prima cosa per un pagano è la materia, no? Che materia avrò per vivere? Quanta materia, quanta disponibilità di denaro, quanto mi devo portare con me per essere sempre al sicuro, no? Le banche, eccetera, queste cose, insomma. Invece il cristiano non si preoccupa di questo, si preoccupa soprattutto di lodare Dio, che è la fonte di ogni bene. Se tu sei senza Dio, anche se c'è tanti soldi, in realtà non hai nulla, poi i soldi li puoi perdere in tutti i modi, no? Te li rubano, oppure li perdi perché la banca fallisce, oppure perché, non so, lo Stato ti fa le tasse, insomma, qualsiasi modo si possono perdere i soldi, insomma, non è un bene stabile, no? È un bene molto stabile. Dio invece è un bene stabile, se ce l'hai non ti farà mancare nulla. La questa deve stimolarci a propagare naturalmente la luce e il calore dell'amore di Dio. Se l'Immacolata vive, opera e pensa nell'anima, tutto questo verrà naturale. Sappiamo che San Massimiliano non aveva i soldi per pagare la stamperia, le rotative che aveva comprato, a un certo punto li trova sull'altare. Non si sa come, qualcuno aveva fatto un'offerta e senza voler farsi pubblicità, l'aveva messi sopra l'altare e lui li trova. Erano proprio esattamente i soldi che servivano per pagare. Allora, che cos'è la provvidenza? Che cos'è il pensiero di Dio? Dio concorre al bene di coloro che lo amano, dice la lettera ai Romani di San Paolo, no? Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. San Paolo, come faceva a fare i suoi viaggi così pericolosi, così perigliosi, così lunghi, così incerti, dove trovava i mezzi, sia fisici, sia materiali, sia anche spirituali, psicologici, no? Per affrontare viaggi del genere. È la sua fede in Dio, fede in Cristo, fede nella provvidenza, fede che in quello che stava facendo era voluto da Dio. Dio gli aveva detto: mi darai testimonianza anche a Roma, così come mi hai dato testimonianza a Gerusalemme, dice durante il processo, no? Che per prima volta subì davanti al pretorio e davanti, anzi ancora al Sinedrio, come Gesù proprio subì un processo, San Paolo, no? Per quello che stava facendo, per la predicazione che faceva, per la dottrina che diffondeva. Ma Gesù gli apparve e disse: non ti devi preoccupare di niente, ci penserò io a tutto. Poi ti porterò a Roma e lì mi darai testimonianza anche davanti all'imperatore. Allora vedete, ecco, tutto dipende dalla nostra fede, il nostro benessere anche fisico, no? Se noi crediamo che Gesù ci vuole bene, ci aiuterà, e se permette che c'è una malattia, magari sarà per salvare le anime, non so, e se è una malattia tanto più incurabile, servirà per dare gloria a Dio, per il martirio. Certo, dobbiamo predisporci a, insomma, farci curare, insomma, anche perché questo è il lavoro dei sanitari, insomma, dargli anche la possibilità a loro di fare della carità, ecco, di esercitare il loro lavoro, però creare e credere ossessivamente in una salvezza materiale, questo non è il Vangelo, no? La salvezza non è materiale. La salvezza non è il benessere eterno del corpo, no? Questa è una cosa che è impossibile. Quanto uno possa essere ricco come Bill Gates o come Bezos, no? Questi che hanno svariati miliardi, o come quello lì, Musk, no? Che fa le macchine elettriche, ha fatto una fortuna. Con queste macchine elettriche poi sembra che non funzionano per niente. Vabbè, comunque sono ricchissimi, ma che devono fare? Devono comprarsi la vita eterna con i soldi? Non è possibile, insomma, razionalmente non c'è mai riuscito nessuno, questo, non ci riusciranno neanche questi stramiliardari di oggi che spadroneggiano sul pianeta, pensano di essere gli unici grandi profeti che provvedono al bene dell'umanità, ma non è così. C'è Gesù, c'è Dio, c'è la Chiesa, questo già da sempre, anche da Adamo ed Eva, che era così, dal primo uomo che è sulla terra. Dio ha pensato alla Chiesa, una santa cattolica, apostolica e romana, unica fonte di salvezza, baluardo dell'errore, dell'eresia e fondamento della vita eterna per ogni uomo. Non c'è altra strada, non c'è altra via. L'anno scorso ho sentito dire che gli scontenti manifestavano i loro rancori secolari. Questo è un vizio che hanno i religiosi, no? Alle volte non sono contenti, non lo vogliono dire ai frati, non si fidano, no? Non si fidano dei superiori, cosa che invece ha stabilito San Francesco. Quelli che non possono, non riescono a vivere spiritualmente la regola, si rivolgano ai loro prelati. San Francesco lo dice, tutti i problemi che avrebbero incontrato i religiosi nella vita religiosa, lui li aveva previsti, perché li ha vissuti anche lui, giustamente, no? Si rivolgano e gli impongano quello che devono fare, li liberano da certe responsabilità, se è impossibile che possano affrontarli, no? Se uno proprio non ce la fa a studiare, insomma, tutte le lingue, nelle varie facoltà, i dottorati, vabbè, se ne accontenta di uno, insomma, andrà bene lo stesso, non è che deve passare la vita sui libri e spersonalizzarsi, no? Espropriarsi, fino a tal punto da non capire più chi è, insomma, via. E non fare più, soprattutto poi, la vita religiosa, che è vita di preghiera, vita di penitenza, vita di adesione a Gesù Cristo, non per forza deve fare le cose, no? Se non le capisce, come si fa a farle fare? A meno che sono cose essenziali, insomma, rispetto del silenzio, rispetto dell'altro, rispetto del superiore, rispetto della regola, questo sì che si deve imporre, perché è una cosa che possono osservare tutti, ma le cose speciali. In più, per esempio, andare in missione oppure trasferirsi sempre in posti, insomma, un po' difficili, no? O in cui è proibitivo stare, magari per le condizioni climatiche, uno viene dal nord e deve andare a stare in luoghi dove sta 50-60 gradi sopra zero, insomma, oppure sotto zero, insomma, non so, nei luoghi di missione più impervi, uno può fare presente questa difficoltà, anche se è così, nella fede potrebbe affrontare tutto, certamente, no? Però, c'è sempre il limite umano, insomma, di cui si può parlare, come i superiori, che i superiori sono delle macchine, no? Dei computer. Questo è lo Stato oggi, che spesso mette le macchine, no? Nelle agenzie delle entrate, e lì l'intelligenza artificiale non capisce le tue motivazioni, quindi non ti risponde, no? E quindi i call center spesso sono gestiti da macchine, no? Da sistemi elettronici, e tu gli parli, ma quello non è che capisce quello che dici, se non parli con un essere umano è difficile che la macchina ti comprenda, no? E purtroppo però si va avanti su questa strada, no? Questa strada che sembra, insomma, il futuro, diventiamo tutti macchine, anche noi siamo macchine, ma non è così che ha ragionato il Signore, no? Allora, vediamo un po' come dice qui San Massimiliano, interpretando quel passo della regola di San Francesco in cui bisogna rivolgersi ai superiori per i problemi, no? L'anno scorso ho sentito dire che gli scontenti manifestavano i loro rancori ai secolari. Da questo comprendiamo che il loro spirito religioso era scarso. Se ti fidi più di un secolare che di un sacerdote, che di un superiore religioso. Quei poveretti dimenticavano che le consolazioni si devono cercare presso Gesù nell'Eucaristia e non fra gli uomini, tanto più se secolari. Certo, se no hai sbagliato, via. Essi dovevano piuttosto rallegrarsi dei loro dispiaceri, perché la croce è la prova dell'amore. Bisogna stare molto attenti a non raccontare ovunque le proprie pene, talvolta anche piccole, ma conservarle nell'interno del convento, nell'interno del cuore. Parlare molto, sì, ma dell'Immacolata. Non è compito nostro nemmeno giudicare i sacerdoti o le altre persone in genere. Dobbiamo incoraggiare i secolari a pregare per i buoni sacerdoti. Non sempre ciò che si sente è vero al 100%. Bisogna stare attenti a non prendere parte nel giudicare i sacerdoti. Non spetta a noi, ecco, una cosa, una regola d'oro, no? Siccome il sacerdote svolge una funzione delicatissima, deve confessare, deve ascoltare le persone con grandi problemi, deve guidare spiritualmente le comunità e anche i singoli, soprattutto nel segreto delle coscienze, dove nessuno mai può entrare. Alle volte si parla di fare delle leggi che sospendano il segreto della confessione, no? Il segreto sacerdotale che si ha durante la confessione. Perché se il magistrato deve sapere quello che si confessa a un mafioso, quello che si confessa a un delinquente, un criminale, un assassino, il sacerdote non può tenersi per sé certe cose, ma questa si entra in un campo che è quello divino, insomma, è Dio che sa tutto, no? Gli uomini non sono tenuti, no? a meno che non lo ottengano con altri mezzi. Certo, una volta c'era la tortura, ma la tortura pure è un mezzo, un'arma a doppio taglio, perché uno che è torturato può dire tutto quello che vuole. È il torturatore, insomma, anche se non è vero, anche se fa, cioè, si ottiene una confessione pure superiore a quella che è l'esigenza, ecco, del processo, l'esigenza della giustizia, perché se uno che è innocente si confessa reo, si confessa colpevole, lì non è che abbiamo raggiunto la giustizia. La giustizia umana va per tappe, va per gradi, va per tentativi, va per ipotesi. La giustizia di Dio è l'unica che c'è. Ecco, allora dovremmo tornare tutti di più a Dio ed essere più sani sia spiritualmente, sia intellettualmente, sia moralmente. Ecco, allora la società un po' si migliora. Se noi andiamo appresso a diritti assoluti o solo umani. Qui nella società va a rotoli lo sfascio, no? Perché ognuno rivendica i suoi a discapito dei doveri, a discapito dei principi fondamentali della convivenza umana, e quindi succede il caos, come succede oggi del resto. Se si dimentica Dio, ognuno rivendica qualcosa, ma non dà nessun contributo sociale, no? La donna ha diritto al lavoro, diritto all'inserimento professionale, diritto a tutto, diritto anche a scegliere o non scegliere la vita. Quando è incinta, beh, così i bambini non nascono mai più, insomma, non vengono, perché conviene di più non farli figli, ovviamente, che fa 9 mesi di gravidanza sono un ostacolo al pensieramento professionale, all'evoluzione economica e sociale della donna, e allora non si deve fare. Ma così si uccide la società, però, perché si priva la donna della sua vocazione più intima, no? Più spirituale, più soprannaturale di tutto, quella della maternità, no? Quindi, qual è la giustizia? Quella giustizia è quella di Dio, che Dio ha stabilito su ogni uomo, non quella dell'uomo che si fabbrica da solo, no? Gli scontenti quindi manifestavano i loro rancori secolari. Questi poveretti dimenticano che il centro delle consolazioni è Gesù Cristo, che le sofferenze vanno sopportate, non si deve buttare fango sugli altri, no? Se no facciamo come i mafiosi, alla fine si accusavano tra di loro, oltre che ammazzarsi, alla fine quelli un po' più savi si pentivano, ma non è che si pentivano perché volevano aiutare lo Stato, la giustizia, perché così salvavano la pelle, no? Si salvavano dalle vendette trasversali della mafia, delle cosche avverse, e poi facevano un dispetto a quelli che rimanevano nella cosca, che non si volevano costituire, non si volevano pentire, non si volevano togliere dalla mafia, no? E quindi era una vendetta un po' così anche questa. Va bene, ci fermiamo qui. Per la nostra seconda parte della conferenza. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.
Andrò a vedere.
Ave Maria, cari fratelli, tira di buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 192 di San Massimiliano sulla questua e sulla missione. Ecco, la missione che è causa della questua e anche conseguenza della questua, no? Ecco, perché uno più ha e più può dare, no? Più riceve e più può dare. Riceviamo soprattutto spiritualmente i beni spirituali dal Signore, però anche quelli materiali ci serviranno per realizzare opere ancora più spirituali, cioè insomma, opere missionarie, santuari, non so, centri di diffusione della parola di Dio, del messaggio evangelico, della stampa, ecco, della storiografia cristiana, della geografia, non lo so, ecco, queste cose che pure occupavano gli interessi di San Massimiliano nel Cavaliere dell'Immacolata e che occupano tutti i desideri. I propositi di chi si adopera per la diffusione del Vangelo, per la salvezza eterna, universale di tutti gli uomini. Ecco, allora, San Massimiliano, qui nell'ultima parte della conferenza che tiene il 26 settembre 38, probabilmente durante una domenica, durante una passeggiata, come faceva sempre lui, durante un periodo di relax. Faceva queste conferenze spirituali, ecco, a commento della regola oppure a commento della spiritualità dell'Immacolata, qui era votata Nipokalanov, e un po' rimprovera quelli che si confidano più coi secolari che coi superiori, quelli che non sanno sopportare il dolore, le avversità, ecco, le sofferenze che vengono dalla vita religiosa, perché non hanno capito il valore dell'Eucaristia, non hanno capito il valore di Gesù, che a lui dobbiamo dare tutto, a lui dobbiamo consegnare tutto, le nostre sofferenze che poi si trasformano in gloria. Ho sentito che si criticava Madre Teresa perché nei suoi ospizi, nei suoi ospedaletti, per i poveri, magari non faceva tante cure, sì, magari lei anche perché prendeva persone che erano talmente malate che ormai non avevano più bisogno di cure, ma il suo intento era quello di preparare le persone, soprattutto i moribondi, quelli che stavano in uno stato più avanzato, ecco, di aspettativa di vita, che non avevano quindi tanto futuro davanti a sé, prepararli alla morte, insomma, prepararli all'incontro con Cristo. Questa la sentiva come sua missione. I poveri derelitti che raccoglieva per strada, ormai non si poteva più fare tanto, sì, qualche cura gliela dava, no? Certamente, ma il suo intento era religioso più che umano, non materiale. E questo si è criticato Madre Teresa, no? I commentatori laici, beh, allora era meglio lasciarli morire per strada, insomma, no? Madre Teresa non è che è un centro ospedaliero, affatto, non centri sanitari come si poteva fare invece da parte degli stati che avevano molti più mezzi, no? Lei si preoccupava della salvezza. Come si deve preoccupare la Chiesa, soprattutto, no? Ecco, per tutti gli uomini. Quindi i frati devono rallegrarsi più dei dispiaceri che dei piaceri, più delle cose che vanno male che vanno bene. E anche lui, no? Ringraziava la Madonna per quello che le angosce che soffriva. Ecco, è stato gratificato in fondo le due corone, quella della verginità e quella del martirio, l'ha vissuto con coerenza fino alla fine. Quando il Signore gli ha fatto l'ultima corona, gli ha donato la corona del martirio, lui l'ha accettata con gioia, diceva che stava bene ad Auschwitz. È l'unica persona forse che ha detto che Auschwitz si stava bene, ma non è che si stava bene materialmente, si stava bene perché era per lui il trampolino di lancio per il cielo, perché era la fucina che avrebbe fatto i santi, questo vedeva, no? In quella croce enorme che doveva portare ad Auschwitz, lui insieme ad altre persone li ha preparati tutte la morte, quelli che sono morti con lui nel bunker della fame li ha confessati tutti, faceva cantare gli inni alla Madonna, li teneva in vita lui, si può dire, con la fede. Poi è stato l'ultimo a morire, non riusciva a morire perché talmente grande era la sua fede che la fede lo nutriva anche materialmente, vedete, insomma, gli dava le cose che certamente i nazisti non davano, no? I nazisti si nutrivano, mangiavano, bevevano, però non avevano la fede, non avevano niente, erano già morti in questa vita. Lui che stava per morire, che era moribondo, che era condannato a morte, era il vivente. Era il vivente per sempre, quindi ecco la sua vittoria era la vita eterna che la Vergine Immacolata gli infondeva. Ecco, l'ultima grande prova, quella del martirio, fu un trionfo spettacolare di San Massimiliano. Quindi devono rallegrarsi, vedi, già ce l'ha questi concetti, già in epoca Lanoff, no? Se uno ha un dispiacere si deve rallegrare. Perché la croce è la prova dell'amore, vuol dire che Gesù ti vuole bene, ti ha associato alla sua croce, ti sta facendo vivere la passione con lui, ti sta facendo salire sul Calvario, ti sta facendo salvare le anime, ti sta facendo fare la più grande opera missionaria, la più fruttifera, la più efficace che esista al mondo. Perché l'opera missionaria non è pubblicare libri, non è fare studi complicatissimi sul testo della scrittura, no? Non è fare opere in ebraico, in greco, in sanscrito, ecco. Fare citazioni a non finire, queste sono cose un po' di erudizione che magari alimentano un po' pure l'amor proprio più che l'umiltà, la fede, la comunione con Cristo, no? E allora San Massimiliano che dice? Dice che la cosa più importante è amare la croce che Gesù ti dà, perché è la prova dell'amore. Bisogna stare molto attenti a non raccontare ovunque le proprie pene, talvolta anche molto piccole, ma conservarle nel cuore. Ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino scriveva, sì, le punture di spirito, poi accennava appena qualche cosa, no? Ma anche Suor Lucia di Fatima, no? Quando racconta, no? Delle pene, le punizioni tremende che gli dava la madre per non farla andare alla covaderia a vedere la Madonna, e dice, beh, mi puliva un po' gli abiti e li spolverava col bastone. Dalla polvere, toglieva un po' di polvere dai miei abiti col bastone, la picchiava, insomma, la picchiava col bastone, no? Con le manine, picchiava duramente, ma lei sopportava per amore del Signore, la considerava una grazia, considerava, beh, del resto se i tre bambini di Fatima arrivano a essere pronti al martirio dell'olio bollente, perché questo gli aveva detto il governatore di Uren, no? Vi buttano l'olio bollente nel pentolone. Uno per volta vi butto se voi non mi rivelate i misteri, i tre segreti che la Madonna vi ha confidato. Ma loro non lo fanno. E sono pronti alla morte nell'agosto del 2000, del 1917. Tre bambini di 7, 8, 10 anni. Sono pronti alla morte. Sono, no, come l'inno nazionale italiano. Siamo pronti alla morte, ma non ci crede nessuno a sta cosa. Nessuno è pronto alla morte, no? Ecco. Per la patria è una falsità palese. E invece i bambini erano pronti alla morte per la Madonna, per la Regina del Rosario, per Gesù Cristo, che gli stava chiedendo quel sacrificio. Erano martiri, erano veri, ma anche se non hanno vissuto il martirio, però erano pronti, decisissimi a farlo. Nessuno li poteva distogliere, nessuno poteva togliergli quei segreti che non dovevano rivelare. Se non all'autorità competente, al Papa, ecco, al Vescovo, insomma, a chi di dovere nella Chiesa Cattolica, che è l'unica vera istituzione istituita da Gesù Cristo. Bisogna stare molto attenti a non raccontare ovunque le proprie pene. Parlare molto, sì, ma dell'Immacolata, non parlare delle cose nostre, no? Ecco, cosa nostra. Come erano fedeli, mafiosi al giuramento che facevano, non bisogna. C'erano i 10 comandamenti mafiosi: non bisogna parlare niente, dire niente di cosa nostra al di fuori della propria famiglia, del proprio superiore, del proprio responsabile. Era proprio un ordinamento religioso. Infatti, si faceva un voto religioso, eh? Per entrare in cosa nostra, un giuramento di sangue. C'era la puntura, la puncicatura, non so come si chiamava, ecco. Il dito versava del sangue su un santino di un santo, la Madonna, non lo so, San Michele Arcangelo. Poi quel santino veniva bruciato e si diceva la formula: se tu non obbedisci, se tu non osservi i 10 comandamenti della mafia, tu farai la fine di questo santino, sarai bruciato, sarai ucciso. Sicuramente era un vero e proprio voto religioso di obbedienza, totale alla causa mafiosa, certamente, ma. Magari i religiosi prendessero sul serio i loro voti, come lo facevano i mafiosi con i loro, perché poi morivano sul serio, facevano attentati, omicidi, rischiavano la vita per portare avanti una cosa che era delinquenziale, ovviamente criminale, però aveva una matrice religiosa, avevano copiato proprio dai voti religiosi, avevano copiato questo sistema tentacolare e piramidale, così opprimente, così diffuso. Così arricchente, perché ci guadagnavano anche un sacco di soldi, no? Con commerci illeciti, traffici di droga, sigarette, armi, tutte queste cose qui. Nelle casse dei mafiosi trovavano dei depositi immensi di armi, con scritte in cirillico. Veramente incredibile. No, ma dove erano queste armi? Come le riciclavano? Le usavano tutte loro? Non era così, no? Era proprio un commercio che passava tutto illecito che passava per loro. Noi che dobbiamo fare? Fare queste cose? Ovviamente no. Dobbiamo parlare dell'Immacolato, dobbiamo vendere l'Immacolato, smerciare gratuitamente, ovviamente. Ecco, l'Immacolato, avremo un tesoro enorme, no? Già da questa terra. Come dice Gesù, avrete 100 volte tanto in case, famiglie, campi, eccetera. E in più poi anche la vita eterna qui ci conviene 2 volte, ma mafiosi non conviene niente, perché hanno qualcosa in questo mondo, poi vanno in galera, non si godono più niente, c'è il 41 bis, l'ergastolo duro fino alla fine, quindi tutto quello che hanno accumulato. Non se lo godono neanche in questa vita, e poi non solo questo, ma perderanno anche la vita eterna, a meno che non si pentano, speriamo, insomma, almeno negli ultimi giorni di vita qualcuno torna indietro da tutte le idiozie che ha fatto durante l'esistenza delinquenziale. Non è compito nostro giudicare i sacerdoti e le altre persone in genere, dobbiamo incoraggiare i secolari a pregare per i buoni sacerdoti, non sempre ciò che si sente vero al 100%, bisogna stare attenti a non prendere parte nel giudicare i sacerdoti, non spetta a noi. Il sacerdote va preservato, no? Tutto, non che va coperto, no? Perché bisogna anche punirlo per quei danni che fa, però ecco, il sacerdozio è sacro perché ci dà proprio la vita della Chiesa, ci dà i sacramenti, ci dà la grazia dello Spirito Santo, il perdono dei peccati, la vita eterna. Ancora una cosa, durante la propaganda, la mortificazione e la preghiera sono più necessarie che in convento. Ecco, la missione si deve sostanziare di penitenza. Pensiamo a San Leonardo da Porto Maurizio, si flagellava pure pubblicamente mentre faceva le Via Crucis al Colosseo o in altri posti, no? Per proprio vivere la passione di Cristo materialmente, non solo come rappresentazione, come facciamo noi. La meditazione è indispensabile, ecco, penitenza e anche meditazione. Per avere la forza di resistere nelle tentazioni, meditare, nutrirti della parola di Dio, farla vivere in te, se no sei vuota, no? Non hai l'essenza della vita e della grazia. Tutta la giornata deve essere una meditazione, almeno un'applicazione di quella meditazione che hai fatto al mattino, almeno un'ora al giorno, dicono le Costituzioni oggi dei Francescani, San Francesco diceva, no, sai, i cappuccini, dice, i più duri, dice, almeno 2 ore. Per i più tiepidi, quindi vuol dire che potranno essere anche 4, 5. Padre Pio stava ore intere a meditare, nonostante avesse tanti impegni pastorali, tra le confessioni e le messe. Non trascurare le preghiere negli altri esercizi religiosi, le giaculatorie sono una cosa di enorme importanza, anche se uno non può meditare, non può rivolgersi con profondità al Signore perché è preso dagli impegni, deve fare l'apostolato, deve lavorare, custodire l'orto, non so. Le giaculatorie però rivestono grande importanza. Un'invocazione di aiuto, salvami Signore. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Siate con me nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Che ci vuole, no? Poi il Signore è presente. Viene se noi lo chiamiamo. Se stiamo per entrare in qualche casa, eleviamo il nostro pensiero all'Immacolata e raccomandiamo tutta la faccenda. È insolito che magari uno distratto si lascia prendere dalle cose del mondo, dalla sensualità, però se prega l'Immacolata ci penserà lei, a preservarci. Ho sentito dire che anche un frate è andato da qualcuno ed è rimasto seduto a lungo in una casa, ha conversato parecchio e anche mangiato. Anche in questo c'è bisogno del silenzio, sbrigare ciò che si deve fare, poi pregare, anche la mortificazione è necessaria per conquistare le anime all'Immacolato. Certo, se noi ci diamo la vita mondana, cari fratelli, se ci piacciono i pranzi, le cene, alle volte insomma si vedono un po' cose esagerate, per una festa, 5, 6, 8 ore di pranzo, insomma, no? I pranzi nuziali, per esempio, non li posso veramente, tutta questa perdita di tempo, questa profusione di soldi, per cose che fanno pure male, devi mangiare sempre. In continuazione, ma insomma, religioso, ma quanto lo invidino, magari sì, vabbè, magari prendo il primo e poi me ne vado, ma non posso stare a perdere tutto questo tempo a mangiare, a non fare niente, no? Sembra proprio un'offesa a Dio, no? Una bestemmia, perché Dio mi ha dato il tempo per pregare, per lavorare, per diffondere il Vangelo, per, insomma, per mortificare me stesso, per conoscere me stesso, insomma, rientrare in me stesso, redient ipsum, in interiore homini, habitat veritas, dice Sant'Agostino, stare lì a mangiare, a chiacchierare del più e del meno, di cose fasulle, oppure di cose anche pericolose, insomma, perché spesso si sa, quando si nutre solo il corpo, poi si diventa come quelli che nutrono solo il corpo, come i maiali, come le bestie, pensano solo a mangiare e basta. Tutta la vita si orienta così, e invece noi siamo esseri divini, fatti per Dio, per mezzo dell'Immacolato. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, buona continuazione di questo santo mese di luglio dedicato al sangue di Cristo e alla Vergine che ne raccoglie i frutti per noi. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.